Molti di voi certamente, forse tutti, conoscete la difficoltà di questo testo. Ma noi prenderemo il suggerimento spirituale. Il Signore racconta la fine del mondo e la fine di Gerusalemme in un solo contesto. La prima lettura parla dell'angoscia universale, di quando Dio darà la fine a questa storia, a questo mondo, a questo tipo di umanità. Anche il testo che abbiamo letto tratta della fine del mondo, soprattutto nella prima parte. Vediamo brevemente i tre sentimenti fondamentali: l'ansia, l'angoscia, la disperazione. L'uomo ha sempre davanti a sé il mondo, la terra, le piante, i mari, il cielo. Ora, con lo sviluppo delle scienze moderne, può conoscere l'immensità di questa struttura cosmica e, mediante scienze fisiche più specializzate, conosce la complessità della struttura di queste realtà fisiche e cosmiche, sia la complessità dei sistemi, diciamo, degli astri, e sia la complessità delle strutture fisiche, biologiche, psicofisiche di cui è costituito il mondo davanti a noi. Il mondo davanti a noi. L'abbiamo sempre davanti, ogni momento. E la certezza è che ci dà, come il Signore che sta camminando, che ci dà la fiducia che mettendo i piedi non sprofondiamo. Questa è la presenza del mondo. Avere davanti a sé il mondo, vedere il mondo, toccare il mondo. A noi sembra una cosa ovvia, una cosa ovvia. Per il Signore, per il Dio, non è una cosa ovvia. Questo mondo è stato creato da Dio, dal nulla. E questo mondo potrà, chissà, dovrà un giorno tornare nel nulla, oppure trasformarsi. Quindi la realtà della fine del mondo. Altre volte abbiamo accennato che questa realtà non è semplicemente un pensiero teologico, un pensiero biblico, ma purtroppo sta diventando un sospetto, una paura. Con lo sviluppo appunto di queste scienze stanno costruendo ordigni di tale potenza che nessuno di noi presenti, a meno che non ci sia qualche ordinario di fisica nucleare, che nessuno di noi presenti conosce adeguatamente. Ordigni di una potenza, dire spaventosa e dire poco, dire catastrofica è l'aggettivo opportuno, ma nessuno di noi ha sperimentato una catastrofe. Catastrofe vuol dire distruzione di quelle strutture nelle quali viviamo. Sì, abbiamo, e chiamiamo catastrofi, queste disgrazie: crolla un palazzo, crolla un ospedale, si scontrano a altissima velocità due convogli ferroviari, diciamo che è una catastrofe. È una catastrofe quando precipita un aereo. Ma queste sono pizzichi sul confronto della fine del mondo. Se noi possiamo, momento solo, concentrare nostra fantasia e anche l'intelligenza, concentrare una rappresentazione in cui tutto ciò che ci sta innanzi, case, strade, palazzi, atmosfera, piante, animali, si sbriciolassero davanti a noi, si sbriciolassero, diventassero polvere e fossero rapite via. Riusciamo a rappresentarcelo? Riusciamo a pensare questo? Un pochino sì. Si inceneriscono. Ma resta la cenere. Il Signore, allora, dice, sentite, il sole si oscurerà, la luna non darà più suo splendore, e gli astri si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconfitte. E mica poco, il sole, la luna, gli astri, tutte le potenze nei cieli saranno sconfitte. E non avverrà sulle nuvole del cielo, verrà, apparirà Gesù come giudice dei vivi e dei morti e farà il giudizio. Abbiamo accennato ai tre sentimenti, l'ansia, l'angoscia, la disperazione, sono in progressione. L'ansia è una specie di incertezza che ci turba, è vero? Il marito ritarda, il bambino ritarda a tornare da scuola, siete ansiosi, siete ansiosi. Ma è passata l'ora, perché non arriva? Ecco l'ansia. L'ansia ha come oggetto un oggetto particolare, non la realtà come tale. C'è una specie di ansia patologica, è chiamato appunto ansiosità, ed è quella incertezza abituale di alcune povere persone che non sanno prendere neanche in mano nulla, che si sentono sfuggire la realtà, ma non entriamo in questi problemi un po' difficili. L'ansia. Secondo, l'angoscia. L'angoscia è più dell'ansia. L'ansia è un oggetto particolare. È il vostro figlio, il vostro marito, la vostra figlia, il vostro padre. L'ansia è, sì, succederà qualche cambiamento nella situazione italiana? L'ansia è se con queste nuove leggi, insomma, a ripetizione che ci scaraventano addosso, cosa resterà dei vostri risparmi, di quello che avete lavorato? Questa è ansia. Angoscia, invece, è un significato più preciso di quello abituale. L'angoscia è una specie di otturazione di tutto il nostro interno, quasi che le vie della coscienza fossero tutte bloccate e non sapessimo più dove girarci, dove voltarci. L'angoscia quindi è una situazione radicale. Molti, molti indirizzi del pensiero moderno hanno studiato questa angoscia. E l'angoscia ha per oggetto nessun oggetto. L'angosciato, se voi gli parlate, ma perché stai così? Non sa rispondere. È qualche cosa che ho qua, qui. Alle volte la sentono proprio alla gola. Una situazione spaventosa. Una situazione di enorme sofferenza. Ed è appunto l'angoscia. Questa angoscia ci può venire... Non vogliamo fare discorsi difficili, è chiaro, eh? Questa angoscia ci può venire di fronte a qualche grande disgrazia. La morte della persona più cara. La morte della persona più cara. Mettiamo voi, genitori. Avete un solo figlio, un bambino, una bambina, un adolescente, un bravo giovanotto, una brava signorina. La malattia non dà più speranza. Sapete che c'è già la condanna. E quasi si può dire, avvertite minuto per minuto, ora per ora. Entrate nella stanza, state attenti all'ora delle medicine, ma sapete che è un lavoro tutto inutile. Siete presi qua, è l'angoscia. Questa angoscia gli uomini la proveranno nella imminenza della fine del mondo. Quando vedranno questi segni catastrofici, questi segni che è impossibile rappresentare, perché tutto ciò che noi possiamo rappresentare sono fatti catastrofi solo particolari. Ma questa è la catastrofe universale. È la catastrofe totale. questo è quello che Gesù ci ha detto, nella quale gli uomini finiranno di fare quello che vogliono e avrai Dio a fare quello che deve fare. E quindi la catastrofe, e sarà l'angoscia essenziale, l'angoscia radicale, in cui nessuno potrà consolare un altro, in cui nessuno potrà guardarsi attorno per avere qualche appiglio. No, è venuta l'ora della resa dei conti, l'angoscia, l'angoscia radicale, l'angoscia universale. La Chiesa oggi ci fa pensare, ci fa riflettere a questa situazione. Dopo quel momento, quell'istante, chissà quanto durerà, dalla distruzione, oppure del meglio, forse, secondo quello che dice San Pietro, dopo la trasformazione di questo mondo che conosciamo in un altro mondo, e noi saremo tutti scomparsi, il nostro corpo, verrà il Dio. Gesù Cristo sulle nubi del cielo. I corpi allora saranno risorti e tutti saranno convocati al tribunale di Cristo. E Cristo farà il giudizio. Noi conosciamo dagli altri testi del Vangelo che Cristo pronuncerà la condanna definitiva. Venite benedetti nel regno che vi è stato preparato fin dall'inizio del mondo. Andate maledetti al fuoco eterno, preparato per i diavoli e i loro seguaci. Il giudizio. Ma fatto questo giudizio, i santi saliranno in una nuvola splendente, in una nuvola di luce, assieme a Cristo, assieme ai santi già del paradiso, agli angeli e alla Madonna, saliranno con Gesù nella gloria. Invece gli altri, il Vangelo, invece gli altri, acciuffati dai diavoli, come anche Michelangelo ha rappresentato nella Sistina, acciuffati dagli angeli, precipiteranno nell'inferno. Quelli che andranno con Gesù in paradiso saranno in uno splendore, in un impeto, in una elevazione di luce e di gioia. Quelli invece che precipiteranno nell'inferno saranno le vittime della disperazione. Disperare non è semplice ansia, e disperare non è semplice angoscia. L'angosciato non ha bloccato tutto, il tempo continua. Per il disperato non c'è più speranza. Tutto è finito, nulla si cambia. Ciò che è stato deciso sarà per sé. Non è possibile penetrare questa rete, però è possibile afferrarla. È possibile anche dovere pensarci su per consolarci e per te.